Allora, stimolato da alcune considerazioni del coffee break, vi rifaccio vedere questa immagine perché c'è un punto sul quale sono andato, ho glissato, diciamo, e mi sembra invece importante richiamarlo. Come si fanno questi conti del campo di pressione? Questi conti si fanno ipotizzando che la membrana basilare, nel primo caso, sia una tettoia rigida e quindi non risponda al campo di pressione, perché nel momento in cui risponde lo influenza. Quindi per fare questo conto bisogna presupporre che la membrana basilare sia rigida e che il fluido sia quindi costretto a circolare all'elicotremo. La stessa cosa quando si calcola il campo di pressione dovuto a un singolo elemento. Si immagina che questo singolo elemento possa muoversi come il tasto di un pianoforte, diciamo, ma tutti gli altri tasti sono invece irrigiditi nel fare il conto. E di nuovo il fluido deve circolare all'elicotremo. Poi si lascia invece, si rilassano queste condizioni, si lascia evolvere il sistema come prescritto dalle equazioni con questi precisi campi di pressione e il sistema evolve nel modo che abbiamo mostrato un attimo fa, cioè produce delle oscillazioni locali che variano lungo la membrana basilare in ampiezza. C'è un ritardo di fase tra la base e l'apice, questo ritardo di fase progressivo è dovuto al fatto che un oscillatore locale risponde con una propria inerzia allo stesso stimolo presentato simultaneamente a tutti gli oscillatori. Questo ritardo di fase progressivo lungo la membrana basilare è quello che dà l'illusione di una propagazione lungo la membrana basilare. Per questa ragione von Beckesch insisteva sul nome onde viaggianti, d'accordo? Ma è un ritardo di fase, quello che si propaga è la fase, non si propaga l'energia, non c'è una propagazione di energia in questo tipo di sistema. Per cui, dal nostro punto di vista, è improprio chiamare queste onde, le onde sono tali perché trasportano energia in fisica, mentre qui l'energia viene scambiata tra la membrana basilare e il fluido localmente. D'accordo? Non c'è un'energia che viaggia dalla staffa verso il picco della cosiddetta onda viaggiante. L'energia è immagazzinata nella costante elastica della membrana basilare e viene trasferita alla massa, all'inerzia del fluido e c'è uno scambio dinamico tra queste due forme di energia che rende possibile questo particolare moto della collezione degli oscillatori. Come vi dicevo, tutto ciò è vero in una coclea morta, nella quale l'unica cosa che conta sono l'idrodinamica e le masse locali. In realtà, a partire dalla fine degli anni 70, con lavori sperimentali iniziati da Bill Rody e portati avanti nel corso degli anni da altri due o tre gruppi nel mondo che sono attualmente in grado di fare queste misure molto raffinate sulla membrana basilare, con questi lavori si dimostrò che in realtà in una coclea viva, essenzialmente qui sono stati analizzati delle cavie, dei gerbilli e dei cincillà, sono gli tre elementi, cioè tre animali sperimentali, in una coclea viva le cose non vanno come diceva von Beckesch. In una coclea viva si ha il transito tra le forme d'onda di von Beckesch e delle forme d'onda molto più piccate, da 100 a 1000 volte più piccate, quando l'animale, la coclea perlomeno, sta bene. In altre parole, l'esperimento si fa al contrario, uno prende la cavia, analizza quello che succede nella cavia tenendo la coclea nelle condizioni migliori, poi sopprime la cavia, rifà le misure e trova un calo di ampiezza locale della membrana basilare di un fattore 100-1000. Certamente uno può compensare questo calo aumentando la pressione alla staffa, arrivando a 120 decibel, come faceva von Beckesch per arrivare a fare le misure. Ma le misure fatte a pressioni acustiche normali come quelle a cui siete sottoposti adesso o alla soglia dell'udibilità mostrano dei pattern di oscillazione che sono sensibili al danno. Il modo più semplice per far calare l'ampiezza è sopprimere la circolazione sanguigna strizzando la carotide dell'animale per pochi minuti. L'ampiezza cala drasticamente. Se non avete ammazzato l'animale può anche riprendersi, ma questo indica che c'è un fenomeno fisiologico labile dietro questa cosa qua, che non è assolutamente contemplato nelle equazioni che avete visto prima. A questo fenomeno labile, storicamente nel 1983, fu dato il nome di amplificatore cocleare. Sulla natura dell'amplificatore cocleare siamo, come in ambito di elezioni italiane adesso, nella totale discordanza. Cioè il partito di quelli che credono una cosa e il partito, più o meno al 50%, di quelli che credono a un'altra cosa. Io faccio parte di uno dei due partiti, quindi vi dico quello che credo io, va bene? Per il resto vi rimando alla letteratura. Intanto però i dati sono questi qui. Diciamo, se von Beckes si avesse fatto le misure a 30-40 decibel e non a 120, avrebbe osservato dei profili il cui inviluppo, cioè la collezione dei massimi raggiunti dall'onda viaggiante in ciascun punto, forma questa linea blu che vedete qui, l'inviluppo di von Beckes non corrisponde all'inviluppo che uno misura nella cavia viva, perché questo è spostato con il picco in avanti di un certo tratto e da 100, in questo caso, a 1000 volte più elevato di quello che avrebbe misurato von Beckes se avesse avuto a disposizione le tecniche che sono state messe a punto dalla fine degli anni 70 in avanti. Sono tecniche interferometriche. A questa variazione dell'ampiezza dell'onda si può dare un altro tipo di rappresentazione in cui si mette in ascissa la pressione acustica, in ordinata la velocità della membrana basilare in un certo punto della membrana stessa, quando lo stimolo viene mantenuto a frequenza costante, la frequenza che produce la massima oscillazione in quel punto. Allora, quella che si illustra qua è la cosiddetta funzione input-output della membrana basilare. Questo vi fa vedere, a frequenza fissa, al variare dell'ampiezza dello stimolo, cosa succede alla velocità, cioè l'ampiezza di vibrazione della membrana basilare. Nella coclea morta, von Beckes, l'ampiezza è una funzione lineare della pressione acustica, naturalmente la pressione espressa in decibel, quindi una scala logaritmica. Se uno analizza lo spostamento della membrana basilare nella coclea viva, trova la curva rossa che vedete sopra, che non è altamente non lineare. Dimostra in realtà quella che tutti conoscevano dai tempi della psicoacustica come una non linearità saturante. Cioè, per un breve tratto tra 0 e 20 o 30 dB, la curva aumenta linearmente, cioè all'aumentare lo stimolo aumenta la risposta della membrana basilare. Poi si ha una rapida saturazione, cioè voi aumentate l'intensità sonora tra 35 e 80-90 decibel e la membrana basilare si continua a spostare più o meno della stessa quantità. Dopodiché sopra gli 80-90 decibel si ritorna verso un regime di linearità tra la scissa e le ordinate. Perché accade tutto questo? È perché c'è dentro la coclea un sistema di amplificazione saturante, che satura, che dà origine a questo tipo di comportamento. L'amplificatore funziona bene tra 0 e 35 decibel circa, poi essenzialmente comincia a perdere vapore, finché in questo regime qua, che ci sia o non ci sia l'amplificatore, non fa nessuna differenza. Adesso vorrei spiegarvi come tutto ciò avviene, secondo una delle due scuole di pensiero. Allora, prima di tutto un breve accenno a che cosa serve tutto ciò, a che cosa servono i movimenti della membrana basilare. In ultima analisi servono a spostare le stereocilia delle cellule ciliate interne della coclea, che sono queste in questa palizzata qui. In ognuno dei 3500 oscillatori c'è una cellula ciliata interna e circa 3 cellule ciliate esterne. ma quelle che trasmettono informazione sulla vibrazione, sullo stato di oscillazione dell'organo di Corti, sono le cellule ciliate interne, che sono contattate dal 95% circa delle fibre afferenti del nervo acustico, quelle che partono dalla coclea e vanno al cervello. Quando la membrana, quando l'organo di Corti, che è sovrastato dalla membrana tectoria, oscilla a causa dell'oscillazione della membrana basilare, si produce un movimento relativo tra la membrana tectoria e la superficie dell'organo di Corti che vedete qui, che si chiama lamina reticolare. La membrana tectoria in questo diagramma è mostrata sollevata dall'organo di Corti per permettervi di vedere le stereocilie delle cellule ciliate, in realtà esterne. In realtà sappiamo dalla microanatomia che la membrana tectoria sovrasta l'organo di Corti ed è saldamente ancorata alle stereocilia più alte delle cellule ciliate esterne. E c'è un lavoro recente di Guy Richardson che ha anche individuato i legami proteici che rendono ciò possibile. Sono state identificate una classe di filamenti, di microfilamenti che collegano le stereocilia alla membrana tectoria. Le stereocilia sono effettivamente infisse dentro la membrana tectoria e lì formano questi legamenti locali. La membrana tectoria è una struttura acellulare, una specie di gel acellulare che viene secreto dalle cellule che si trovano in questa regione qua dell'inner sulcus della coclea. Anyway, quando si genera questo movimento relativo, si osserva quello che vedete qui in questo filmato, che no, è relativo a una lucertola, non a un mammifero, per cui ha un particolare, il fascio sterocilia ha una struttura molto particolare, diversa da quella dei mammiferi, ma è solo in questo animale che sono riusciti a fare l'esperimento che vedete. Il movimento relativo della membrana tectoria e della superficie dell'organo di Corti fa sì che le stereocilia adiacenti di uno stesso fascio slittino le une rispetto alle altre. Questo è mostrato in questo documento ottico, nel quale il fascio stereocilia è stato visualizzato attraverso la membrana tectoria, che è sufficientemente trasparente da permettere l'osservazione del microscopio ottico, e questo microscopio era equipaggiato con ottica interferenziale di Nomarski, che rende possibile un settennamento ottico locale e permette di vedere lo spostamento relativo alle stereocilia, che sono molto molto piccole, hanno un diametro dell'ordine di 200 nanometri al limite della risoluzione del microscopio ottico.
Questa è una singola cellula?
Questa è una singola cellula vista dall'alto, quindi si vede attraverso la tectoria, mentre l'organo di Corti compie il movimento su e giù dovuto al campo di pressione. È un documento eccezionale prodotto nel 1995 all'MIT. Da Quentin Davis e Dennis Freeman. La cellula ciliata interna, diciamo, deflette in questo modo le sue stereocilia non per un contatto diretto con la membrana tectoria, cosa che avviene per le cellule ciliate esterne, ma perché le sue stereocilia vengono trascinate dalla viscosità del fluido. A parte questo, diciamo, particolare che non è del tutto irrilevante ai fini del processamento del segnale acustico, quello che è importante portare a casa è che la trasduzione inizia perché lo slittamento relativo delle stereocilie una rispetto all'altra impone un aumento di tensione in filamenti proteici extracellulari, storicamente chiamati tip links, che collegano la stereocilia più basso a quello più alto adiacente. Sulla natura di questi tip link sono stati pubblicati due articoli su Nature nel 1994, probabilmente sbagliati. Chi ha provato a riconfermare i risultati non è riuscito a farlo, e ci ha provato della gente molto in gamba. Quindi questi articoli su Nature dicono che questi filamenti sono caderina 23 e questo probabilmente è sbagliato. Quindi non si sa ancora che cosa siano. L'aumento di tensione in questi filamenti, diciamo che è appropriato dire non identificati, fa sì che si aprano dei canali meccanosensibili, dei canali stretch activated channels, che sono collegati a questi filamenti. Anche su questi canali, sto pubblicato nel 94, nel 2004, un articolo su Nature del gruppo di David Corey, il quale sta ritrattando con un articolo su Neuron, perché aveva ipotizzato in quell'articolo su Nature che i canali meccanosensibili fossero una particolare subclasse di canali TRP, dei TRP A1, e il topo knockout per questi canali ci sente benissimo. Quindi, se siete David Corey e lavorate a Harvard, potete permettervi di pubblicare su Nature e di trattare su New Ron, vi va sempre bene. Questa è la morale della favola. È così.
È la prima volta.
Esatto. Ok. Allora, questi canali di meccanica traduzione, qualunque essi siano, ammettono ioni potassio all'interno della cellula ciliata e la cellula si depolarizza. La depolarizzazione della cellula ciliata interna produce il rilascio di neurotrasmettitore al polo basale della cellula, dove sono presenti terminali del nervo acustico, dendriti attivi, che sollecitati dal neurotrasmettitore mandano impulsi al cervello. Le cellule ciliate invece producono dei potenziali graduati, cioè dei potenziali proporzionali alla flessione delle stereociglia. Questo per quanto riguarda le cellule ciliate interne. Un lungo dibattito attualmente coinvolge le cellule ciliate esterne, le quali sono in numero di 3 a 1 rispetto a quelle interne, e da tempi immemori quasi si sa che non mandano informazione al cervello, cioè solo il 5% delle fibre afferenti contatta queste cellule, che pure sono in numero molto maggiore delle cellule ciliate interne, e invece queste cellule sono il bersaglio di una innervazione efferente che parte dal quello che si chiama olivo-cochlear ganglion nel brainstem, queste cellule hanno delle proprietà assolutamente uniche. Un esperimento che dimostra queste proprietà è illustrato qui. Se questo esperimento è stato condotto in situ, all'interno dell'organo dei corti della cavia, in una coclea isolata, e qui vedete l'ombra di una pipetta da patch clamp che penetra all'interno dell'organo di corti e, contattando la cellula ciliata esterna, impone delle differenze di potenziale. La cellula risponde variando la propria lunghezza a riposo, e una seconda pipetta da patch clamp era presente a questo livello qui, che produce questa specie di estrusione della membrana della cellula di supporto, che vedete qui illustrata, cellula di Dieter, quindi un sistema di doppio patch clamp per vedere cosa succede alle correnti che fluiscono all'uscita della cellula ciliata esterna e all'ingresso della cellula di supporto di Dieter. Inoltre, questa era l'idea dell'esperimento, e inoltre si vede in questo documento che la cellula, contraendosi per effetto della variazione di potenziale, trascina parte della cellula di Dieter, a cui essa è saldamente ancorata da una collezione di tight junction. Questo l'ancoraggio della cellula di supporto alla cellula ciliata è molto molto robusto, perché dovete immaginare che noi, per arrivare a fare questo esperimento, abbiamo praticamente scardinato l'organo di Corti, quindi siamo arrivati a vedere queste cose dopo aver rimosso questo pezzo di epitelio, queste cellule di supporto che si chiamano di Hansen, che coprono le cellule di Dieter. Nonostante ciò, il legame viene mantenuto e permette la trasmissione di forze all'interfaccia tra la cellula ciliata esterna e la cellula di Dieter. La seconda pipetta mostrata qua sotto in qualche modo mima meccanicamente l'ancoraggio della cellula di Dieter alla membrana basilare, che è mostrata in verde qua sotto. Quindi questa è quella in verdino chiaro sulla cellula di Dieter, qui c'è la coppa della cellula di Dieter che sorregge, che è ancorata alla cellula ciliata esterna, poi la cellula di Dieter manda alla membrana reticolare un processo falangeo qua sopra, che attualmente io ritengo sia una specie di sensore chimico dell'ambiente cellulare. Quindi queste cellule di Dieter hanno una doppia funzione, quella di cellule di supporto e di sensori chimici, e quella di trasmettere forze alla membrana basilare attraverso la giunzione con le cellule ciliate esterne, le quali sono delle cellule motrici, sono elettromotrici, e in questo sono assolutamente uniche, perché a differenza delle cellule muscolari rispondono a questi stimoli elettrici a frequenze acustiche. È stato dimostrato ampiamente che le cellule ciliate esterne possono variare la propria lunghezza a riposo fino a almeno a 70 kHz, misure fatte con microscopia atomic force microscopy. Quindi Queste forze si generano quando la membrana tettoria slitta sopra l'organo di Corti, nel modo in cui avete visto prima, le cellule si depolarizzano e variano la propria lunghezza a riposo. Così facendo, generano un campo di pressione locale addizionale che si somma a quello cinetico dal quale dipende primariamente l'oscillazione della membrana basilare. Ora è chiaro che in un sistema del genere, delle forze di questo tipo che entrano nella dinamica dell'organo di Corti rappresentano un sistema di feedback meccanico. L'intensità di questo feedback può essere regolata, regolando il modo in cui funzionano le cellule ciliate esterne, tra 0, la situazione di von Bekesi, e un massimo amplificatore cocleare perfettamente funzionante. Quello che noi riteniamo, e con noi diciamo questo 50% di quelli che credono in questa teoria, è che quindi le cose vadano in questo modo qua: le cellule ciliate esterne producono forze che vengono trasmesse dalla membrana basilare, queste forze sono dovute al meccanismo che permette alle cellule ciliate esterne di contrarsi. L'altra scuola di pensiero è quella che invece vede tutto ciò come un fenomeno accessorio, essenzialmente il cui scopo potrebbe essere quello di regolare la lunghezza a riposo delle cellule sotto varie condizioni, ma non si capirebbe perché la natura avrebbe dovuto utilizzare un motore molecolare che risponde a 100 kHz per fare questo quando gli bastava variare la struttura del citoscheletro. E quindi quest'altro partito, diciamo, crede nella funzione dei canali di meccanica trasduzione, i quali, oltre a essere dei canali, avrebbero delle proprietà magiche che fanno sì che le stereocilie delle cellule si spostino in maniera tale da produrre un feedback meccanico. Allora, io vi dico quello in cui credo. Io credo che il meccanismo sia invece questo qui, e vi propongo la nostra analisi e soluzione del problema basata su queste considerazioni. Quello che noi immaginiamo accada quando le cellule ciliate esterne si contraggono per effetto della variazione potenziale in membrana è più o meno una cosa illustrata. Questo dovete pensare che avvenga quando le cellule si contraggono senza altra causa nell'organo di Corti. In qualche modo riusciamo a fare contrarre. Poi come ve lo dico fra un attimo. Se noi potessimo fare questo, a causa della geometria interna dell'organo di Corti, nel quale è presente questo triangolo di Corti formato da delle cellule di supporto piuttosto rigide, esistono sicuramente dei punti intorno a cui l'organo deve fare perno. Se le cose vanno esattamente come mostrato in questa animazione o no, è ancora diciamo oggetto di discussione, ma che ci siano dei punti di perno, questo è evidente. La variazione di lunghezza delle cellule ciliate esterne deve essere tale che si riduce la distanza tra la membrana basilare e la membrana reticolare, non c'è altra possibilità. Quindi, combinando questi due effetti, qualche punto di cardine e variazione della distanza locale, uno può cominciare a immaginare in quale modo le forze meccaniche delle cellule ciliate intervengano nella meccanica dell'organo di Corti. Che la membrana basilare, la distanza tra membrana basilare e membrana reticolare vari quando le cellule si contraggono, questo l'abbiamo dimostrato ancora un sacco di anni fa, sperimentalmente con una misura interferometrica. Questa traccia che vedete è prelevata dalla membrana basilare, spostamento della membrana basilare, questo spostamento della membrana reticolare, eccitati dal passaggio di corrente attraverso l'organo di Corti in assenza di suono. Con degli elettrodi extracellulari si fa passare corrente, questo produce la contrazione delle cellule ciliate e l'organo risponde come mostrato qui, perlomeno diciamo in questo punto e in questo punto, che sono gli unici due punti misurati. Attualmente Tony Gammer ha messo a punto una tecnica che permette di analizzare più punti dell'organo di Corti e ha pubblicato un lavoro su Biophysical Journal nel quale conferma questo movimento relativo alla membrana basilare e alla membrana reticolare e in più mostra che ci sono altri modi di vibrazione all'interno dell'organo di Corti che in base a queste misure sembrerebbe essere più flessibile di quello mostrato qua e parrebbe che essenzialmente la distanza tra membrana tettoria e membrana reticolare in questa regione vicino alle cellule ciliate interne non si conservi, quindi c'è una specie di movimento di schiacciamento della zona dell'inner sulcus, questa zona qui, che farebbe sì, sarebbe anche abbastanza utile diciamo al sistema, perché farebbe sì che il sistema funziona un po' come una pompetta che pompa fluido sopra le cellule ciliate e così ne favorisce l'eccitazione. Ma diciamo il messaggio chiave è che queste forze all'interno dei loro corpi producono un feedback meccanico, e se questo feedback meccanico si trova in una relazione di fase adeguata, può amplificare il moto della membrana basilare quando viene acceso il suono. Se ci mettiamo nella nostra ipotesi, diciamo, se ci mettiamo in un sistema di riferimento nel quale la membrana reticolare è ferma e accendiamo il suono, noi immaginiamo che le cose vadano più o meno in questo modo qua. Le cellule ciliate si contraggono, trasmettono viscoelasticamente forze alla membrana basilare e queste forze cooperano con le forti pressioni dovute al campo acustico, facendo sì che in un certo regime di frequenze il loop si chiuda in modo positivo e la ampiezza della membrana basilare aumenti, l'ampiezza di vibrazione aumenti. La condizione necessaria affinché ciò avvenga è che le forze dovute alle cellule ciliate spingano l'organo di Corti in fase con la velocità. Così facendo, infatti, queste forze verrebbero a cancellare la dissipazione dovuta alle forze viscose. Le forze viscose sono quelle proporzionali al termine H, sono H volte la velocità e sono delle forze che si oppongono al movimento dell'organo di Corti. Se uno spinge in fase con la velocità, si oppone alle forze viscose e fa sì effettivamente che la costante H vada a diminuire in qualche modo. Le forze di undamping fanno sì che praticamente tutto avvenga come se la coclea si muovesse in un superfluido. E quello che a livello molecolare rende tutto ciò possibile è un motore molecolare presente nella membrana delle cellule ciliate esterne, a cui il gruppo di Peter Dallos, che lo ha clonato, diede il nome di Prestina. Questo motore molecolare, la struttura di questo motore molecolare è attualmente molto dibattuta, non c'è una struttura cristallografica, si sa che appartiene alla famiglia dei solute transporters, è un SLC26A, a cui appartiene anche la famiglia della pendrina, che è una molecola coinvolta, le cui mutazioni sono coinvolte nella sordità. Il modo in cui opera la prestina in funzione del potenziale è attualmente molto investigato. Uno dei modelli correnti ritiene che la prestina essenzialmente leghi, come vedete qui, degli anioni, tra cui principalmente il cloro. Con il cloro legato, la prestina diventa un sensore di potenziale, perché il cloro sensorizza le variazioni di potenziale all'interno della membrana, viene parzialmente traslocato come farebbe un trasportatore. In questa parziale traslocazione del cloro dovuta alla variazione di potenziale, la molecola cambia in qualche modo cambia conformazione in un modo tale che la area occupata dalla molecola nella membrana aumenti o diminuisca a seconda del verso di spostamento. Quindi il campo elettrico di membrana trascina con sé virtualmente istantaneamente queste trasconformazioni della prestina. Queste producono delle tensioni superficiali, perché sono variazioni di tensione nella membrana della cellula ciliata. La cellula ciliata ha quella forma particolare che avete visto, è un cilindro molto allungato, perché possiede un citoscheletro corticale che impone questa particolare forma. Si ha ragione di ritenere, almeno al microscopio elettronico si ha evidenza, che la prestina sia collegata al citoscheletro corticale. A causa di questo collegamento fisico, le forze di tensione superficiale della membrana vengono convogliate lungo il citoscheletro cellulare, il quale nel 96 fu dimostrato sperimentalmente essere ortotropico, cioè avere proprietà diverse nella direzione radiale e in quella longitudinale. Il citoscheletro è molto più, diciamo, duttile nella direzione longitudinale che in quella radiale. Questo fa sì che le forze di tensione superficiale vengano convogliate principalmente lungo l'asse della cellula, si trasformano da forze superficiali a forze assiali, permettendo alla cellula di variare lunghezza, come avete visto. E tutto questo ha frequenze acustiche, perché la prestina opera come sensore di voltaggio. segue esattamente le variazioni di voltaggio. Non è una cosa come diciamo, il cervello muscolare, nel quale c'è di mezzo la chimica. Questo rende il sistema assolutamente strabiliante e unico. Non ci sono altri esempi di un motore molecolare che funziona in questo modo qua. Ora, non si capisce perché la natura avrebbe dovuto inventarsi un meccanismo così sofisticato, così responsivo in termini di risposta di frequenza, per poi andare a buttarlo via per far variare la lunghezza delle cellule a bassa frequenza, per mantenere una certa forma dell'organo di Corti ottimale per la posizionamento delle sterocilie sotto la membrana. Cioè, questa è la teoria, diciamo, del partito d'opposizione. Vabbè. Quindi non si capisce perché...
Tra voi chi è al governo?
Purtroppo loro... Beh, adesso siamo a 50-50. Perché, diciamo, il principale propugnatore della teoria delle stereocilie è Jim Hudspeth, che da anni è in odore di Nobel. Quindi se lui prendesse Nobel, cosa che peraltro secondo me merita per tutto il resto che ha fatto, saremo al disastro, perché se io glielo auguro, perché gli vuole tanto bene, una brava persona, però se lui va al Nobel con questo tipo di idee, poi rimaniamo per altri 40 anni bloccati in questa situazione. E invece questo lavoro sulla prestina verrebbe completamente eclissato, diciamo. Ora, non è che mi sia affezionato alla prestina perché ci ho lavorato, a me francamente, per me una ipotesi vale l'altra, ma ci sono delle non è che una ipotesi vale l'altra, una strada principalmente si può ipotizzare sicuramente l'altra, ma poi uno deve fare delle considerazioni fisiche, deve ragionare in termini di plausibilità dei fenomeni. Il fenomeno nel quale questi misconosciuti canali non clonati sono miracolosamente attaccati a qualcosa che li fa muovere, che non si sa che cos'è, e questa cosa li fa muovere a frequenze acustiche, non è tanto, non ha dimostrato nessuno, sono degli articoli su Nature che insomma, lasciano il tempo che trovano, oltre a quelli che vi ho citato. Mentre su questa cosa qui non abbiamo dubbi, cioè le misure che la prestina risponde almeno a 70 kHz è dimostrato sperimentalmente. La firma elettrica, cioè il fatto che la prestina sia un sensore elettrico, l'aveva scoperto Ashmore tempo fa, e qui vi faccio vedere come si misura la prestina. Si fa patch clamp in modalità Hall cell e si applicano delle variazioni di potenziale bloccando tutti i canali ionici. Quando uno fa questo, vede delle correnti residue di tipo transiente, cioè delle correnti che si accendono e si spengono all'onset e all'offset di variazioni di potenziale. Queste correnti sono correnti di gating, sono correnti analoghe alle gating currents dei canali ionici, sodio, potassio, per quanto riguarda il meccanismo, diciamo, di generazione. Sono dovute allo spostamento essenzialmente dello ione cloro attraverso il campo di membrana, d'accordo? Uno le visualizza così, sono saturanti, cioè dopo che tutti gli ioni cloro attaccati alla prestina sono transitati attraverso la membrana, non ce n'è più da spostare e quindi la carica spostata satura, d'accordo? Questa è. Uno prende la corrente, la integra nel tempo, trova la carica. La carica in funzione del potenziale è una funzione sigmoidale, come vedete qua. Se uno deriva rispetto al potenziale la carica, trova la capacità. La capacità ha una forma bell-shaped, come questa cosa qui, vedete qua, è una capacità non lineare, perché a seconda di quanta carica viene traslocata, uno trova una certa quantità di capacità nel dielettrico di membrana. Questo tipo di misure adesso vengono utilizzate per sondare la natura molecolare della prestina e quali siano gli aminoacidi coinvolti nel legame con il cloro e nella trasconformazione. C'è un gruppo in Germania, più di uno, che sta facendo site directed mutagenesis e mutando prestina aminoacido e facendo chimere con pendrina e molecole simili per arrivare a isolare il sensore di voltaggio. Pare che il sensore di voltaggio sia nel primo loop di transmembrana, in base a queste ultimissime notizie ancora non pubblicate. Per quanto riguarda il modo in cui tutto ciò può essere organizzato all'interno dell'organo di Corti, ormai 10 anni fa noi avevamo proposto questo tipo di schema meccanico nel quale la membrana pettoria che sovrasta l'organo di Corti forma un secondo sistema risonante, perché è una massa gelatinosa attaccata alle stereocilia che hanno una loro rigidità confrontabile con quella della membrana basilare. C'è un elemento viscoso, e questo è l'elemento viscoso dominante nell'organo di Corti, dovuto al fatto che il fluido intrappolato nello spazio subtettoriale è costretto a muoversi tra due lamine che si muovono in moto relativo. Se avete mai provato a spostare un pezzo di vetro su un altro pezzo di vetro interfacciato con un film di fluido, avete visto che fatica si fa. Quando il film di fluido raggiunge spessori dell'ordine dei micron, come è in questo caso qua, circa 5 micron corrispondente all'altezza delle stereocilia, due piastre che vengono slittate attraverso una separata attraverso un film di fluido viscoso fanno molta fatica a slittare una rispetto all'altra, c'è una forte dissipazione di energia per effetto degli attriti. Quindi la maggior parte dell'energia dei neuroni corti viene dissipata all'interno di questo subtectorial gap, come si chiama, e per questo motivo abbiamo indicato una specie di ammortizzatore in questa regione qua. Poi c'è l'organo di Corti che ha le sue dinamiche interne, quindi qualche elemento di pivoting, di cardine, le cellule ciliate esterne che sono dei motori molecolari con la propria stiffness, quella del citoscheletro, che sono in serie alle cellule di Dieter che sono degli elementi viscoelastici, hanno citoscheletro più viscosità interna e queste trasmettono viscoelasticamente le forze alla membrana basilare. Quando questo complicato sistema viene immerso all'interno della coclea, bisogna tenere conto di un fatto fondamentale, e cioè che le cellule ciliate esterne hanno un range di azione limitato, perché c'è un numero limitato di canali meccanosensibili nelle stereocilia. Le stime attuali danno circa un canale per stereocilia, e ci sono quindi circa 100 canali per cellula, diciamo grosso modo. Okay? Quando tutti i canali sono aperti, uno più di così non può fare, quindi in presenza di spostamenti delle stereocilia maggiori di circa 150 nanometri, cioè numeri molto piccoli, tutti i canali sono aperti, la cellula più di così non si può depolarizzare e quindi più di così non si può contrarre. Quella che vedete rappresentata qua è la variazione della corrente che fluisce attraverso le stereocilia in funzione della deflessione delle stereocilia stesse. Questa funzione va sopra e sotto lo zero, ma non vi deve trarre in inganno perché sono misure di corrente relativa alla corrente stazionaria che fluisce attraverso le cellule ciliate. È stato dimostrato sperimentalmente che a riposo circa il 15% dei canali di meccanotrasduzione sono aperti e quindi attraverso la superficie dell'organo di Corti scorre continuamente quella che equivale alla corrente di buio dei fotorecettori, cioè una corrente stazionaria che circola sempre per effetto di un meccanismo di pompaggio che è diciamo localizzato in modo remoto rispetto all'organo di Corti nella stria vascolare. A questa circolazione permanente di corrente si sovrappongono modulazioni dovute all'apertura o chiusura dei canali che è pilotata dalla vibrazione delle stereocilie. Quando tutti i canali sono chiusi siamo in questa regione qua in cui si ha una deflessione della corrente stazionaria che va verso zero, cioè la corrente stazionaria va a zero e quindi la variazione rispetto a quella stazionaria è negativa, come è mostrato in questa curva. E questa curva è una curva ben descritta sperimentalmente, quindi questi qua sono dati riportati al modello, ma presi da dei dati sperimentali assolutamente incontrovertibili, fatti nelle cellule ciliate esterne, col patch clamp, deflettendo la stereocilia. Questi dati mostrano, questa funzione è una funzione di Boltzmann, una doppia boltzmanniana nella quale si sanno tutti i parametri, mostrano che se uno deflette nella regione inibitoria per più di 50 nanometri e in quella eccitatoria per più di 150, raggiunge la saturazione della corrente di trasduzione. Questo è il punto chiave. Allora, cosa succede quando stimoliamo questo sistema col suono a varie intensità? Se siamo a basse intensità sonore, diciamo 20 decibel, una cosa vicina alla soglia dell'udibilità, il sistema, grazie a questo feedback loop meccanico, cancella effettivamente la dissipazione viscosa, è efficace nel cancellare la dissipazione viscosa, e la corrente di trasduzione si oscilla in questa regione lineare qui della curva. Mano a mano che si aumenta lo stimolo, si cominciano a colpire le zone di saturazione della corrente di trasduzione, quindi si ottiene una contrazione, come dire, monca, cioè che non va oltre un certo limite. E questo si riflette nel fatto che la quantità di energia immessa dalle cellule ciliate esterne nella coclea, che va a compensare le dissipazioni viscose, raggiunge un limite, mentre le dissipazioni continuano ad aumentare. La dissipazione viscosa dipende dall'ampiezza dell'oscillazione. Più aumenta l'ampiezza, più aumenta la dissipazione. Voi, con questo meccanismo, siete in grado di compensare solo in parte questa energia dissipata. Ne potete iniettare, diciamo, una controenergia fino a una certa quantità, e dopodiché la cosa finisce lì. Questo è determinato dalla saturazione della corrente di trasduzione. A quel punto cosa succede? Succede che il sistema diventa sempre più dissipativo. Un sistema di oscillatori molto dissipativo è un sistema poco sintonizzato in frequenza. Queste due cose sono, diciamo, ben note dall'analisi degli oscillatori armonici. E in corrispondenza a questa saturazione della corrente di trasduzione, vedete quindi che le curve di risposta in frequenza della membrana basilare si sbrodolano sempre più, cosa ben nota dalla psicofisica. Più aumenta l'intensità sonora, più peggiora la nostra capacità di discriminare frequenze adiacenti. Si ha la massima capacità di discriminazione alle basse intensità sonore. Questo dicono queste curve del modello, che sono assolutamente, diciamo, fedeli ai risultati sperimentali ottenuti da Johnston sulla membrana basilare. Queste misure sono fatte variando l'input al timpano della cavia e misurando la risposta alla membrana basilare con metodi interferometrici. Questo tipo di comportamento della membrana basilare si rispecchia perfettamente nelle registrazioni del nervo acustico. Quindi tutto il filtraggio meccanico è operato all'interno della coclea, e a questo filtraggio partecipa in modo determinante l'azione di undamping, cioè di cancellazione delle tendine viscose delle cellule ciliate esterne. Se noi analizziamo quale sia il contributo delle cellule ciliate esterne per vari valori della costante di feedback, noi mettiamo delle cellule ciliate esterne più o meno efficienti nella loro contrattività, otteniamo una famiglia di curve mostrata qui, nelle quali si transita dal regime lineare, quello in cui le cellule ciliate esterne non fanno proprio niente, si ha una funzione di input-output della membrana basilare lineare come quella, diciamo, che avrebbe visto von Bekeschi, si transita da questo regime al regime di non linearità saturante visto sperimentalmente da Johnston. Questo all'aumentare dell'effetto di feedback delle cellule ciliate. Ma siccome il feedback è limitato dalla escursione della corrente di trasduzione, si arriva a farlo operare solo fino a un certo regime di ampiezze dello stimolo. Questo dà la saturazione. Quando si continua ad aumentare lo stimolo oltre gli 80-90 decibel, le cellule ciliate esterne ormai stanno lavorando al massimo delle loro potenzialità. La quantità di energia che possono iniettare nei loro corpi è finita, mentre voi continuate ad aumentare la dissipazione aumentando l'ampiezza della vibrazione. Il sistema a quel punto torna a diventare un sistema passivo lineare, essenzialmente lineare, nel quale il fatto che ci siano o che non ci siano cellule ciliate esterne è irrilevante, perché l'energia dissipata sovrasta grandemente quella reimmessa dalle cellule ciliate. Questo è il concetto chiave che, in base a queste considerazioni, permette di spiegare l'andamento di queste curve. Perché tutto ciò è importante per la percezione acustica? È importante perché, se voi voleste la massima sensibilità in frequenza, dovreste avere la coclea come un sistema di oscillatori tutti molto sintonizzati, ma si sa molto bene che un oscillatore ben sintonizzato ci mette un sacco di tempo a rispondere. C'è una specie di principio di indeterminazione tempo-energia che entra in questo tipo di considerazioni qua. Più migliore è la discriminazione di frequenza, peggiore la risposta temporale dell'oscillatore. Provate a far vibrare un oscillatore molto con una bassa costante di dissipazione, gli applicate una forza esterna, questo risponde con delle oscillazioni molto grandi, ma prima che arrivi a regime ci mette una vita. E invece voi volete rispondere in tempo reale, avete bisogno di processare il segnale acustico alla rate in cui viene presentato. Quindi oscillatori ben sintonizzati, lineari ben sintonizzati, non sono adatti a discriminare le frequenze in tempo reale. D'altro canto, un sistema passivo nel quale questa discriminazione di frequenza viene persa, anche quello non va bene. E allora come si fa a risolvere il problema? il problema viene risolto perché quello che vi ho fatto vedere fino adesso è quello che succede iniettando una sola frequenza al timpano. Le risposte sono quelle che vi ho fatto vedere. Ma cosa succede in un sistema come questo se se ne iniettano almeno due? Questo è mostrato in questo grafico. In presenza di due frequenze, che abbiano ampiezze però diverse, si ottengono le risposte che vedete qua. La frequenza dominante, quella che ha l'ampiezza più alta, diciamo 70 decibel, produce uno spostamento sulla membrana basilare che ha rappresentato le curve gialle. Poi, simultaneamente a questo, accendiamo un secondo tono con frequenza variabile intorno al tono principale, ma con una ampiezza di 20 decibel più bassa. Se i due toni vengono presentati individualmente, le curve sono quella gialla principale e questa collezione di curve puntinate dovute al secondo tono. Se i due vengono accesi simultaneamente, la saturazione della corrente di trasduzione produce un fenomeno ben noto psicofisicamente che si chiama mascheramento. Il tono principale, quello dominante, cancella effettivamente la risposta dovuta al secondo tono. E questo lo fa in tempo reale, perché lui di per sé è molto, si accende subito perché è un tono di quelli nel regime non lineare smorzato. Il mascheramento è quello che concilia, diciamo, la necessità di avere selettività in frequenza e rapidità di risposta. Il tono dominante prende il sopravvento, tutte le frequenze intorno vengono abbattute fisicamente, questo perché mentre questo qui è in azione, le stereocilate e le acerocilate sono già, come dire, nell'ora massima escursione, aggiungere un tono non cambia niente, perché queste qui già sono, e quindi la risposta differenziale dovuta all'incremento di questo tono qua non si vede sulla membrana basilare, e la risposta a quel tono crolla in tutto un range di frequenze intorno al tono dominante. Fateci caso, quando andate in automobile e accendete lo stereo, se tenete lo stereo a basso volume, sentite sia lo stereo che il rumore del motore, entrambe le cose sono insoddisfacenti. Ma aumentando il volume dello stereo, virtualmente sparisce il rumore del motore, a meno che non abbiate una carretta al posto dell'automobile, ma siamo in automobile ragionevole, con ragionevolmente insonorizzata. E l'effetto di aumentare il volume dello stereo è quello di cancellare il rumore del motore, potete ascoltare la musica beatamente, quasi come se fosse nel salotto di casa vostra. Questo effetto è dovuto al mascheramento, e che è un effetto altamente non lineare dovuto alla saturazione della corrente di trasduzione. Perché questo è importante per il processamento dei segnali vocali? È importantissimo perché la frequenza dominante qui è F grande 1, F grande 2, F grande 3, cioè la frequenza formante che porta l'informazione sul quale sia la vocale che state percependo in quel momento. Tutte le frequenze accessorie dovute alle vibrazioni delle corde vocali vengono effettivamente cancellate da questo meccanismo qua e sopravvive sul nervo acustico solo l'informazione chiave, quella che deve arrivare al cervello. Quindi con questo tipo di considerazioni riusciamo a rendere conto di tutte le cose importanti che riguardano il processamento del sistema acustico. Così a livello, diciamo, informativo, vi faccio vedere che c'è molta letteratura su che cosa succede nella coclea se si accendono due toni simultaneamente. È noto da tempo, dai tempi di Tartini, che è possibile far percepire all'uditorio più note di quante vengano suonate. Tartini sfruttava questo trucco suonando due note e facendo sentire un concerto, diciamo. Questo è dovuto al fatto che in presenza di due toni, oltre a questo fenomeno di mascheramento locale, c'è un fenomeno addizionale che si chiama combinazione di toni, cioè si generano delle frequenze non presenti nello stimolo, dovute al passaggio attraverso la non linearità saturante del sistema. Queste toni, combinazione dei toni principali, assumono la forma algebrica di NF1-MF2, dove N e M sono degli interi. E questa collezione di interi di frequenze combinazione può essere calcolata in base al modello, si vengono fuori che i toni combinazione dovrebbero avere certe ampiezze spettrali in varie condizioni di input, e questo corrisponde ai dati sperimentali trovati da Ruggero sulla membrana basilare. Questi toni combinazione sono stati misurati sia a livello psicofisico che sulla membrana basilare. Quindi noi siamo abbastanza, come dire, convinti che questo modo di analizzare le cose renda conto di gran parte delle cose di cui c'è da rendere conto. A questo punto vi volevo, diciamo brevissimamente, anche perché nell'ultimo quarto d'ora, parlare un po' di che cosa stiamo facendo più recentemente, e questo diciamo dovrebbe soddisfare le curiosità di tipo biologico e molecolare, perché non so bene se farvi vedere questo o tutto il resto. Faccio allora, vi comincio una seconda presentazione, della quale qua ho alcune diapositive, ma sfruttando fino agli ultimi 15 minuti forse riesco a farvi vedere un po' di più di quello che ho in questa qui. Allora, questa sarebbe qua. No, questa no, per carità. Passiamo da qua. Allora, mentre per quanto riguarda questi aspetti modellistici, essenzialmente l'interazione è stata con Renato Nobili al Dipartimento di Fisica, per queste cose di tipo biologico-molecolare ho interagito e ho avuto la fortuna di, diciamo, collaborare con tanta gente. E delle quali qui vedete un campionamento, ma questi essenzialmente sono membri del mio laboratorio e quelli qui seduti, questo è un ex membro e questi sono, diciamo, delle guest stars che hanno partecipato alle ricerche. Quindi sono ricerche piuttosto complesse che coinvolgono parecchia gente e mi sembra assolutamente doveroso farveli vedere. Questo lavoro viene svolto nell'ambito di un progetto europeo coordinato da Christine Petit, il progetto si chiama EuroIAR, e il nostro è l'unico laboratorio italiano di questo consorzio di 22 laboratori europei. Questo è il sito di EuroIAR, il cui scopo principale è quello di diciamo, analizzare le cause della sordità genetica principalmente e possibilmente arrivare a perlomeno delineare dei protocolli di intervento terapeutico. E la cosa che è rilevante dal nostro punto di vista, noi stiamo contribuendo a questa cosa qui con l'analisi di quello che succede nell'organo di Corti a valle degli eventi di traduzione meccanica che vi ho fatto vedere un attimo fa. Allora, abbiamo messo a punto, grazie a una di queste collaborazioni esterne con Jonathan Gale all'Università di College London, abbiamo messo a punto un sistema che ci permette di analizzare le cellule e l'organo di Corti in situ in un sistema biologicamente stabile, che era quello che, diciamo, ci mancava prima. Queste colture organotipiche vengono prelevate da adesso sia ratti che topini tra P0 e P2, sono stabili in coltura per circa una settimana. In questa settimana l'organo di Corti in coltura mantiene la sua struttura con le cellule ciliate e le cellule di supporto al loro posto, in posizioni, diciamo, nelle giuste posizioni. C'è un unico svantaggio, che il tessuto non matura come dovrebbe all'interno della coclea, è che non è possibile fare queste colture dopo il postnatal day 5, almeno non ci siamo ancora riusciti, e non ci è riuscito nessuno per quello che io ne sappia, e quindi, diciamo, l'analisi che possiamo fare è limitata al tipo di proteine espresse dalle cellule a questo livello, e che non sono tutte, purtroppo, non è, per dire bene, una non è espressa da prestina a questo livello, quindi non si può studiare l'elettromotività in queste circostanze, però si possono fare altre cose interessanti. In particolare si possono caricare le colture con delle sonde sensibili al calcio, come il FURA, e il calcio all'interno della coclea si sa da tanto tempo fa un sacco di cose importanti, noi abbiamo analizzato alcuni di questi aspetti. E nel tentativo di in qualche modo mettere a punto un sistema di stimolazione meccanica all'interno di queste colture siamo pervenuti alla seguente configurazione. Le colture vengono fatte in modo tale che la membrana tettoria che vedete qui viene rimossa al momento della coltura, quindi non sovrasta l'organo di Corti, questo ci permette di accedere alle cellule ciliate direttamente dall'alto, e in queste condizioni possiamo stimolare meccanicamente le sterocilia delle cellule ciliate. Questo fa parte di un progetto che stiamo portando avanti in collaborazione con il professor Carafolli, che è un esperto di pompe calcio, e stiamo occupando della dinamica del calcio all'interno delle sferocilie acerocigliate in un sistema come questo e un sistema analogo di colture di utricolo. Magari su questo vi parlo la prossima volta che vi invitate qua. Per ora vi faccio vedere quello che possiamo, che abbiamo fatto stimolando una singola cellula ciliata e andando a vedere quello che succede nell'intorno biologico di questa cellula. Quindi toccando una cellula ciliata con una pipetta di vetro, quello che si osserva è questo veramente interessante fenomeno, e cioè che nell'intorno della cellula stimolata si propaga un'onda calcio che invade il tessuto principalmente delle cellule di supporto. Noi immaginiamo che questo tipo di eventi si producano continuamente all'interno dell'orecchio per effetto della stimolazione acustica. Quindi quelle onde meccaniche di cui vi ho parlato prima sono accompagnate con ogni probabilità, e spero di poterlo dimostrare sperimentalmente in vivo tra poco, da eventi di questo tipo qua. Mentre quel tipo di onde, diciamo, evolvono temporalmente su tempi scala dell'ordine dei microsecondi, al massimo dei millisecondi, queste evolvono su tempi scala delle decine di secondi, e chiaramente quindi hanno un'altra funzione all'interno dell'organo di Corti. La mia ipotesi attuale è che questo tipo di onde abbia una funzione omeostatica, svolgano un ruolo nel controllo omeostatico dei fluidi cocleari, della composizione ionica dei fluidi cocleari. E abbiamo messo a punto delle tecniche di analisi di immagine per poter quantificare queste onde, trovare dei parametri per descriverle matematicamente. Una delle tecniche che abbiamo messo a punto è quella che vedete qui, nella quale si prendono le immagini rozze della sequenza in falsi colori, e sottraendo due immagini adiacenti nella sequenza si elimina tutta l'informazione preesistente, si in qualche modo evidenziano le sole cellule che vanno a rispondere sequenzialmente una rispetto all'altra. Notate questo, diciamo, pattern di espansione del fronte d'onda. È possibile analizzare i pixel che rispondono in modo automatico con un po' di software e quantificare questo tipo di cose in modo molto preciso, ottenere delle statistiche in maniera abbastanza rapida, diciamo, con pochi esperimenti otteniamo delle statistiche su molte cellule, e quello che abbiamo trovato è che queste qui sono delle vere e proprie onde, cioè non sono dei fenomeni diffusivi che vanno per loro natura a rallentare nel tempo. Sono onde che si propagano attivamente all'interno dell'organo di Corti con velocità costante, cioè questi anelli si allargano come gli anelli di un'onda sulla superficie di uno stagno, con una velocità di propagazione costante dell'ordine di 15 micron al secondo, e l'ampiezza delle risposte calcio lungo il fronte d'onda è incredibilmente costante. Quest'onda si propaga con ampiezza di onda costante e poi crolla verticalmente quando raggiunge distanze dell'ordine di 200 micron. È un fenomeno assolutamente interessantissimo, del quale stiamo cercando di caratterizzare tutti gli aspetti molecolari coinvolti, e ce n'è parecchi. Posso anticiparvi un po' quello che abbiamo capito finora. Abbiamo capito che ci sono coinvolti dei recettori P2Y2 e 4 espressi alla superficie delle cellule di supporto, che rispondono a ATP extracellulare. L'evento trigger sembra essere rilascio di ATP dalla cellula stimolata meccanicamente. Una parte sicuramente importante lo gioca l'inositol trifosfato, che viene prodotto a valle da questa catena di trasduzione all'interno di ciascuna cellula, ma diffonde da cellula a cellula attraverso gap junction che connettono tra loro tutte queste cellule in maniera massiccia, tant'è che possiamo eccitare onde di questo tipo semplicemente iniettando il inositol trifosfato in una cellula con una pipetta da patch. Le onde eccitate dall'iniezione di IP3 si propagano a 15 micron al secondo. Questo è quello che abbiamo trovato fino adesso. Tutto ciò abbiamo messo nel contesto della sordità genetica, perché le gap junction presenti tra queste cellule sono formate principalmente da connessina 26 e 30. Connessine 26 e 30 sono codificate da due geni che si trovano all'interno di un locus chiamato DFNB1, che è il locus dove si trovano la parte veramente dominante delle mutazioni che causano sordità genetica negli esseri umani. Se uno è sordo, ha il 50% di probabilità di essere sordo per natura, per motivi genetici, e se è sordo per motivi genetici ha il 70% di probabilità di essere sordo perché ha una mutazione in questo locus DFNB1. Quindi la sordità è molto più diffusa di quello che voi magari potete immaginare, è diffusa tanto quanto malattie genetiche, diciamo, più popolari con il Teleton, adesso esattamente cosa citare non mi viene in mente, ma insomma è la diffusione è tale che un bambino su 2000 nasce sordo per motivi genetici, quindi sono numeri molto rilevanti. Questo probabilmente perché, diciamo, dal punto di vista, ci sono varie teorie genetiche interessanti su perché le cose devono andare così. La mutazione più rappresentata, che si chiama 35 del G, è una mutazione che conferisce un particolare vantaggio nello ispessimento della cute. Cioè, chi ha questa mutazione, ed è eterozigote, non è sordo, ma ha la pelle un po' più grossa. E questo spiegherebbe perché nell'area del Mediterraneo questa mutazione è stata favorita dovendo, diciamo, limitare i danni dell'irraggiamento solare. Solo che quando ne combinate due avete la pelle più grossa ma diventate anche sordi. Questa è la ragione che mi hanno ultimamente proposto come perché sia così diffuso. Poi all'interno di certi gruppi etnici, per esempio negli ebrei Ashkenazi, gente che tende a riprodursi al proprio interno, questa frequenza aumenta in maniera più drastica, insomma, si arriva a numeri consistenti. Quindi la sordità genetica è un problema socialmente molto, molto rilevante, e noi stiamo cercando di dare dei contributi in questa direzione qua, analizzando fenomeni di questo tipo, e con questo penso che potrei anche finire.
Bene, grazie mille Fabio, molto interessante. Se avete domande, per recuperare
controllo esperente da parte del sistema nervoso centrale, c'è qualcosa?
Sì, ci sono parecchie cose, diciamo, dal punto di vista sperimentale sono fatti tantissimi lavori, perché non è difficile sperimentalmente stimolare l'olivo cochlear bundle, si può fare in vivo in animaletti vivi, e lì c'è una caterva di esperimenti possibili. Il messaggio chiave è che il sistema efferente riduce la sensibilità della coclea. E uno dei meccanismi con i quali ciò avviene è perché vengono attivate particolari recettori chiamati, che sono, diciamo, alpha 9 receptors nella base delle cellule ciliate esterne, che permettono l'ingresso di calcio, e la cellula ciliata esterna in queste condizioni varia la stiffness del citoscheletro, cioè l'aumento di calcio dovuto a questo fenomeno qui su tempi scala dell'ordine delle però centinaia di millisecondi, non immediate, interviene questo modo qua, il citoscheletro della cellula ciliata diventa più lasco, meno efficiente nel trasmettere le forze prodotte dalla prestina, e si riduce la costante di feedback dovuta alle cellule ciliate esterne. Questo è il meccanismo, diciamo, più lento dei due. C'è un meccanismo che opera a tempi scala all'ordine delle decine di millisecondi più rapido di questo, che si ritiene sia principalmente dovuto alla iperpolarizzazione della cellula ciliata. La cellula ciliata tende a irrigidirsi, sì, dal punto di vista del potenziale, e però dal punto di vista della costante meccanica chiave lì si indebolisce e trasmette forze meno efficacemente. Questo è quello che il panorama, diciamo, dal punto di vista cellulare. Poi veramente è un campo vastissimo dove c'è una letteratura spaventosa, perché si possono, cioè, una delle cose che non vi ho detto è che il sistema uditivo emette suoni che sono chiamate emissioni otoacustiche. L'interferenza tra questo meccanismo qua e l'emissione otoacustica è molto molto studiata. Quindi c'è tutta la letteratura che copre questa parte.
Prego, prego. Io volevo tornare un attimo all'inizio per vedere se ho capito.
La prima delle due presentazioni, allora? Quella meccanica?
Quella meccanica, sì. Allora, basta, supponiamo questa onda di qualsiasi frequenza si decida. Lasciamo stare il click e lasciamo stare l'inizio, che sono troppo complicati. Allora, supponendo una frequenza pura,
sì,
mi pare di capire allora che ci sia una vibrazione a una certa distanza, d'accordo? Che dipende dalla frequenza, giusto?
Questo è allora, sicuramente giusto.
Supponiamo che le frequenze siano tre, disposte in modo corretto, noi abbiamo la rappresentazione di una vocale.
Esatto.
D'accordo? Il che vuol dire che a distanza x, y e z io ho tre
picchi di oscillazione.
Tre picchi di onde che non sono onde.
Sì, esatto, esatto, esatto.
Va bene, allora di onde che non sono onde. Allora, se io aumento l'intensità, è possibile che diciamo una copra l'altra? Cioè, perché io immagino, magari è sbagliato, immagino che se io aumento l'intensità dell'onda, rimanendo la frequenza e quindi il picco nella posizione corretta, questa sbrodoli un po'.
Ma infatti è proprio così, infatti questo è perfetto.
Allora, è questo qui, cioè, il...
Questo è assolutamente corretto e si vede nei dati del nervo acustico che vi ho fatto vedere prima, perché il fatto di avere delle intere popolazioni cellulari che rispondono in modo simile, pur provenendo da regioni della coclea che rispondono a migliori frequenze diverse, indica proprio questo fatto qua. C'è una equalizzazione delle risposte per una certa banda di membrana basilare, una certa, nella quale tutte le cellule più o meno vengono stimolate nello stesso modo. Se no non si spiegherebbe come mai abbiamo questa segregazione in popolazioni di fibra nervo acustico che risponde in maniera simile. Fortunatamente per noi, diciamo così, oppure non è un caso, che F1, F2, F3 sono sufficientemente spaziati in frequenza da far sì che queste popolazioni siano distinte e quindi non si pone il problema dell'overlap tra la rappresentazione di F1, F2, F3 sul nervo acustico.
Sì, benissimo, allora i conti tornano. C'è un'altra cosa però che non ho capito bene. Supponiamo invece di non avere queste tre frequenze magiche, ma di avere la, non so, una vocale vera.
E questa è vera, cioè quando dice A, lo faccio vedere lo spettro della A, eccola qua. La A ha questi due picchi vicini e questo picco qua.
Quindi... Esatto, però a livello della staffa ha anche tutto il resto di frequenze.
Esatto, sì, a livello della staffa ha tutte le armoniche che sono,
quindi,
presenti nello
io
spettro.
Non distingo, non sarei in grado di distinguere tre frequenze pure F1, F2, F3 e una A vera, perché io comunque la A vera la filtro e riesco a ottenere soltanto quelle tre frequenze pure.
Ecco, esattamente così, altrimenti non potremmo parlare al telefono. Il telefono taglia tutte le frequenze sotto 300 Hz, quindi taglia completamente parte dello spettro, tra cui l'informazione sul pitch, cioè sulla frequenza fondamentale di vibrazione. Al telefono il suono vi sembra sicuramente diverso da quello della... però è intellegibile. È intellegibile. Okay. Questo è il punto chiave.
Ecco, se io invece vado fuori dal range possibile, cioè ho frequenze troppo alte o frequenze troppo basse, non vado a vibrare ovviamente in nessuna posizione giusta perché rimango fuori, però la pressione viene trasmessa lo stesso.
Sì, però effettivamente quindi... sì, però non c'è niente, la pressione viene trasmessa ma la membrana basilare non risponde. Se le frequenze sono al di fuori di quelle ammesse, la membrana basilare non risponde, diciamo, apprezzabilmente, naturalmente, cioè, questo, in altre parole, per frequenze più alte di 20 kHz il picco di oscillazione basilare è al di là, a sinistra della staffa, cioè non c'è, perché non vibra neanche il primo segmento di membrana basilare. Per frequenze più basse di circa 200 Hz la vibrazione finisce nell'ultimo segmento di membrana basilare, all'elicotrema. Questo è quello che determina il range di frequenze di un particolare mammifero. Mammiferi diversi, avendo membrane basilari con gradienti di elasticità diverse, ammettono campi di frequenze diverse. La coclea della cavia sente fino a circa 44 kHz, i pipistrelli arrivano a 100 kHz e i delfini a 200, d'accordo?
Sì, sì.
E vorrei, sfido chiunque a dimostrare che un delfino funziona a 200 kHz con le stereocilia, con il meccanismo delle stereocilia che dipende dall'ATP. Cioè, questo...
Va bene, grazie.
Questo è il discorso. Prego.
Allora, perdonami perché io penso che un padre seminario magari l'hai detto. No, ero curiosa di sapere se esiste un meccanismo di adattamento a dei suoni, a dei rumori che noi sentiamo in continuo. Per esempio, una persona che fino alla ferrovia il treno praticamente non lo sento più. Io vado lì e quasi non riesco. Il traffico di una strada, ecco, molto frequentata. Come fa a... se è un meccanismo a livello di elaborazione del segnale o se è un adattamento di un altro tipo, quindi a livello della coclea o dell'altro tipo. Poi un'altra domanda invece qui da estologa, perché un po' mi ha incuriosito. Le giunzioni di cui hai parlato tra le cellule ciliate e le cellule di supporto.
No, ecco, lì non è stato preciso. Le giunzioni sono solo tra le cellule di supporto. Le cellule ciliate sono elettricamente isolate.
Sono elettricamente... No, però ecco la quantità è già...
Nei mammiferi.
Ecco, no, volevo sapere appunto, avere la tua conferma che fosse quello, perché vedendo un attimino la contrazione dell'una sull'altra... mi pare sarebbe... una cosa più logico avere dei desmosomi, invece no, sono delle side junction e c'è quello chiedere se c'è una ragione di avere delle side junction lì.
Eh sì, perché se fossero elettricamente connesse le cellule ciliate alle cellule nel loro intorno, diminuirebbe drasticamente quella che è la resistenza di membrana della cellula, diventerebbe la resistenza del sincizio. Ora, se permettete, vi faccio anche vedere un conto molto rapido che vi dimostra che il potenziale di recettore, cioè di quanto si depolarizza la cellula ciliata, dipende a parità di corrente di trasduzione dalla resistenza di membrana. Se la resistenza di membrana tende a zero, il potenziale recettore tende a zero linearmente con la... e quindi sarebbe una perdita di tempo per tutti. Quindi le cellule ciliate devono essere elettricamente isolate. Invece le cellule supporto sono tutte interconnesse tra loro e l'inizio di quell'onda calcio che avete visto prima probabilmente corrisponde alla necessità del sistema di drenare il potassio che fuoriesce dalla cellula ciliata esterna. D'accordo? Questo potassio, come fa la glia per il sistema nervoso o per la retina, questo potassio che è il principale ione che fluisce attraverso le cellule, diciamo tanto potassio entra dalle stereocilia quanto ne esce al polo basale della cellula attraverso dei canali che si chiamano KCNQ4, anche questi sono oggetto di mutazioni coinvolte in assorbità. Questo potassio che esce alla base della cellula deve essere raccolto dalle cellule di supporto, altrimenti rapidamente porterebbe alla depolarizzazione permanente della cellula ciliata. Quindi il controllo omeostatico del potassio extracellulare è un problema del quale si fa carico l'intero sincito delle cellule di supporto. Un lavoro molto bello pubblicato su Nature nel 2002, vediamo se ce l'ho qua, fa vedere la seguente cosa. Allora, questa è l'ipotesi della circolazione del potassio. Il potassio viene secreto dalla stria vascolare con un meccanismo molto sofisticato che coinvolge tre strati cellulari e sia pompe che canali selettivi per il potassio. Il potassio si accumula ad alta concentrazione, circa 150 millimolare, nello spazio extracellulare sovrastante l'organo di Corti, nella scala media, quindi questo fluido qui è totalmente anomalo, è un fluido extracellulare con alto potassio e un potenziale del fluido di più 80 millivolt rispetto al fluido cerebrospinale. Il potassio penetra attraverso le cellule ciliate, attraverso le stereocilia e l'ingresso di potassio, siccome il potassio è praticamente in equilibrio all'interno della cellula ciliata, altrettanto potassio di quanto è entrato qui deve uscire al polo basale. Il polo basale è incapsulato dalla cellula di Dieter, con la quale la cellula ciliata è attaccata da tight junction, ma la cellula di Dieter possiede anche dei KCC4 transporters, i quali, quando sono cancellati geneticamente, producono topini sordi. Questo è un lavoro molto elegante del gruppo di Jentsch. Ok. La cellula di Dieter importa attivamente potassio con questo meccanismo e probabilmente qui comincia il riciclo del potassio verso la stria vascolare attraverso il sincizio delle gap junction che connettono tutte le cellule supporto. Questa è la cosiddetta ipotesi del riciclo del potassio. Noi pensiamo che le mutazioni delle connessine siano chiave per capire questo meccanismo qua e quindi che essenzialmente la solidità genetica di questo tipo sia dovuta ad accumulazione di potassio nello spazio extracellulare e al mancato riciclo attraverso verso la CIA vascolare.
Ma meccanicamente ci sono anche delle desmosomi?
Non so cos'è un desmosomo.
Ma ci saranno probabilmente. Perché normalmente, però, per carità, io non conosco l'etologia di questa roba qua, quindi, ma normalmente a livello meccanico, se c'è un problema meccanico, tu hai un desmosoma. Hai una funzione tight, non normalmente, poi magari in questa roba qui. Assolutamente mai per un problema meccanico, ma semplicemente per impedire un passaggio di quello che viene chiamato un paracellular pathway.
No, deve esserci un paracellular pathway perché è stato rilevato presenza di potassio anche fuori dalle.
Ma questo ti guida, cioè questo guida può guidare un flusso extracellulare per le TAI. Ma se tu devi tenere attaccato meccanicamente una cellula all'altra, normalmente in tutti i tessuti, questo non lo so, usi dei desmosomi.
Adesso mi studio questa cosa, è molto interessante. Molto interessante. Quello che posso dire è che le tight junction ci sono a tutti i livelli della superficie dell'organo di Corti, interconnettono tutti gli elementi della superficie per garantire l'isolamento del fluido. Elettrico e
diciamo l'unitarietà del tessuto.
Perfetto.
Ma non tiene una cellula attaccata all'altra se tu attratti.
Ho capito. Grazie all'informazione. Quello che è stato rilevato, sono stati fatti due topini knockout per la connessina 26 e per la connessina 30. In entrambi i casi quello che si è trovato è che l'organo di Corti degenera circa 14 giorni dopo la nascita del topino, che at the onset of hearing, quando comincia effettivamente topino percepire il suono, molto probabilmente perché in quel momento lì tutto il sistema è tale per cui l'influsso di potassio è massimizzato e in tempo molto rapido si ha sia necrosi che apoptosi, rottura delle tight junction e morte precoce delle cellule ciliate interne. Questo è stato visto in questi due modelli di topino. Tutto diciamo porta a concludere che questo meccanismo di riciclo del potassio sia ragionevole e che le gap junction abbiano un ruolo molto molto importante in questo caso qua. Però non si sa mai, perché queste gap junction connessina 26-30 non sono presenti solo qui nell'organo di Corti, sono presenti anche nella stria vascolare e quindi non è chiaro dove sia il punto chiave del difetto, insomma potrebbe essere localizzato qui ma potrebbe essere anche nella stria vascolare. Noi la stria vascolare non la studiamo, abbiamo la possibilità di tenere le colture senza stria vascolare e quindi non sappiamo quasi niente di quello che succede nella stria vascolare. La stria vascolare è una rogna impressionante dal punto di vista sperimentale, ci sono due o tre gruppi al mondo solo che la studiano.
Invece la cosa dell'adattamento, è vero che uno non sente o esclude quelle frequenze?
Ah, l'adattamento, allora no, io per quello che so di questa cosa non vedo nessuna ragione per cui la coclea dovrebbe non rispondere. Posso immaginare vari meccanismi neurali nei quali uno ha una diminuzione di sensibilità, ma a livello meccanico certamente non è. E d'altro canto, per quello che riguarda la mia personale esperienza, forse uno si abitua al suono, ma appena quello cessa nota la differenza. Quindi immagino che qualche meccanismo di continui ad andare avanti. Però non mi ricordo nessuno studio. Cioè, di queste cose qua non mi sono mai occupato, quindi non conosco neanche la letteratura, diciamo.
Ma
io direi che possiamo chiudere la sessione mattutina. Non abbiamo notizie del nostro prossimo ospite, che se l'avrà accompagnata, ma non parliamo di niente. penso che sia il viaggio che stia arrivando, quindi confermiamo l'appuntamento per le due, nel caso qualcosa faremo.
Grazie.
Io avevo un po' di domande da fare, ma te l'ho faccio più trovato perché forse almeno più un modo più specifico sulla
ma se tu facessi un film
vediamo si chiama
no prestino. Se vuoi te la mando, ce l'abbiamo in laboratorio. Allora
volevo chiedere se era stato espresso
sì,
in OCC
sì,
cosa
no in OCC non mi ricordo sicuramente in Excel
quello che hai fatto vedere cos'era in Excel o in
dunque no,